Ciao, buonasera, un caro saluto a tutti. Eccoci qui con la puntata del podcast che registriamo facendo la consueta diretta Facebook del giovedì sera. E la puntata verrà poi caricata sul sito del podcast domani. Darò comunque segnalazione a questa puntata, come al solito, tramite le pagine Facebook, Twitter, i social, eccetera, eccetera. Bene, allora vi ricordo il sito accademiacos.it e vi ricordo che uso il podcast anche per dire questo, che in autunno creeremo come laboratorio di meditazione, come accademia, una nuova rivista, una rivista che verrà stampata, distribuita gratuitamente per il momento nell'area di Terni e provincia. La rivista si intitolerà Graal e sarà una rivista di studi esoterici, ermetici, filosofici. Ci sarà un angolo dedicato alla letteratura, un angolo dedicato anche alla poesia, ai viaggi, però fondamentalmente ci saranno temi di carattere storico, filosofico, ermetico, esoterico, alchemico. Contribuiranno alla rivista diversi autori. Ve lo dico perché questa rivista probabilmente crescerà e verrà creato anche un sito, verrà probabilmente diffusa anche online in formato digitale e stiamo cercando sponsor, stiamo cercando sostenitori per questa iniziativa, perché all'interno della rivista saranno ospitate poche selezionate pubblicità. Comunque che siano in sintonia con lo spirito di questa iniziativa e quindi, insomma, se volete sostenere questa iniziativa o conoscete qualcuno che può essere interessato a sostenerla e a fare da sponsor, magari a essere presente con la sua pubblicità all'interno di questo magazine, fatemelo sapere perché appunto stiamo cercando sostenitori, sponsor, mecenati perché questa rivista possa esistere, crescere e sarà una rivista comunque di esoterismo e in Italia una rivista specifica su questo tema. Oggigiorno non mi sembra che ci sia, quindi sarà diretta da me e vedremo quindi di creare uno strumento di approfondimento, di conoscenza e di divulgazione. Ok? Quindi faremo sapere ovviamente appena ci saranno i primi sviluppi di questa iniziativa, ma contiamo nel mese di novembre di uscire con il numero zero e poi usciremo, sarà un bimestrale probabilmente. Ok? Quindi ho voluto usare il canale del podcast per annunciare questa nuova iniziativa e per comunque chiedere sostegno. Perfetto. Detto questo, sapete che a settembre ricominciano i percorsi accademici sia a Terni ma anche a Ragusa e a Verona e poi ci saranno delle iniziative anche a Scandicci, quindi ricominceremo in pompa magna con le varie iniziative, le conferenze, i webinar e quant'altro. Fermo restando che il webinar del martedì sera viene sempre svolto. Bene, veniamo alle vostre domande, scrivetemi sempre su info@carlodorofatti.com, non scrivetemi in chat così perché diventa difficile per me poi seguire e rispondere, anche se adesso in tempo reale se avete delle domande va bene poter farle e poterle rivolgere attraverso la chat che sta scorrendo adesso qui. Perché se le vedo, se non sono troppo preso nel discorso, le prendo in considerazione subito. Quindi adesso vedo che mi state salutando, quindi buonasera a tutti, ciao a tutti quanti che mi state seguendo in questo momento. Allora, veniamo alle domande. Un amico mi scrive della sua esperienza di ricerca, e adesso cerco di andare dritto alla domanda, però è molto interessante il suo percorso di ricerca spirituale attraverso studi sulle grandi tradizioni dell'Oriente, in particolare da quanto mi sembra di capire la meditazione di Ramana Maharishi, il pensiero buddista, il pensiero di Nisargadatta fino ad arrivare a Balsakar, Shankara, quindi un percorso di studio che viene descritto qui da questo nostro amico, che riporta alla tradizione dell'Advaita Vedanta, con tutta una serie di ovviamente sviluppi, ramificazioni di quello che è il pensiero, la concezione dell'Advaita Vedanta. Va bene, quindi a seguito di questi studi personali, che vedono in particolare con Maharishi comunque l'aspetto principale, mi dice questo amico: mi trovo quasi costretto a dover ammettere che non esiste libero arbitrio. Ovviamente non ho ancora una comprensione totale della cosa, ma arrivo a credere, sempre dalle parole di Ramesh, che il nostro libero arbitrio in senso assoluto è la volontà di Dio. Ed infine, se ogni tanto mi ritrovo a pensarci troppo, mi rispondo che comunque è solo al mentale che interessa una risposta, e che la meglio cosa da fare per dirla alla Ramana è chiedersi a chi interessa saperlo, per ricondursi così nel sé e dimorare nel qui e ora, a mio parere lo scopo finale di ogni disciplina, che punti all'estinzione della sofferenza psichica, ovviamente. Mi piaceva sapere cosa ne pensi tu. Il libero arbitrio è un tema che ricorre spesso, mi fate spesso domande su questo tema. E allora riprendiamo il discorso, perché ne abbiamo già parlato più volte, ovviamente prendendo spunto da diverse prospettive, perché poi ammettiamo anche di collocare queste riflessioni su scale diverse, su livelli diversi, attraverso prospettive diverse. E quindi ammettiamo che tentiamo di risponderci, o perlomeno di rifletterci, tenendo presente varie lenti, appunto vari piani su cui questo libero arbitrio può essere considerato o no, può essere ammesso oppure no, può ritenersi parte della nostra esperienza corrente oppure no. Il libero arbitrio, qui mi dici che a questo punto lo assimili alla volontà di Dio, e quindi ammetti che, secondo la tua ricerca, non esiste. Allora, il libero arbitrio, potremmo dire, le famose tre possibilità: esiste in senso assoluto, sempre e comunque, prima risposta, oppure non esiste in senso assoluto, mai e in nessun caso. Ecco la volontà di Dio, una visione fatalista, una visione molto vicina, tutto sommato, a una certa tradizione orientale. Terza possibilità: il libero arbitrio esiste, ma tenendo presente la condizione nella quale l'essere umano versa, in questo momento sarebbe molto limitato o sarebbe del tutto non esercitabile. Quindi esiste, ma relativamente, in proporzione alle circostanze, al livello di coscienza, di consapevolezza, di libertà che è in grado di esercitare l'essere umano. E a questo punto il problema si sposta sulla libertà. Noi siamo assolutamente liberi, assolutamente non liberi, o liberi relativamente in base alle circostanze che andiamo a valutare, storiche, sociali, e su vari livelli, su vari piani della nostra natura, che è sì materiale, fisica, partecipe a questo mondo, ma è anche interiore, ma è anche trascendentale. Quindi sì, esiste, no, non esiste, esiste relativamente. La mia posizione è che non ama gli assolutismi, per esperienza li ritengo pericolosi e inadatti a una ricerca spirituale edificante e che ci veda come soggetti attivi di un percorso. Appunto, non amando gli assolutismi, io sono per la terza ipotesi, cioè il libero arbitrio esiste, ma come siamo messi? Possiamo esercitarlo nelle condizioni di, appunto, condizionamento, manipolazione, inganno, conformismo sociale, schemi mentali e abitudini alle quali veniamo educati, siamo costretti? Tutto sommato, può dirsi libero arbitrio quel piccolo ambito di scelte che ci è rimasto? Può dirsi quella possibilità di scelta libero arbitrio? Oppure sono scelte estremamente superficiali? È un ambito di scelte estremamente poco significativo dal punto di vista esistenziale, per cui è come se ci venisse data l'impressione di poter scegliere, ma in realtà rispetto alle grandi scelte non possiamo nulla. Qui dobbiamo valutare l'essere umano nel suo contesto storico, sociale, interiore, relativamente anche alla consapevolezza che ha di se stesso e al coraggio che ha di mettersi totalmente in gioco nella persecuzione della verità, nella lotta per ciò che è giusto, per ciò che è bene, lotta che spesso contraddice la convenienza umana. C'è chi per seguire la verità e la giustizia è stato capace di mettere a repentaglio la propria vita, pensate anche, no? Ai giudici Borsellino e Falcone, personaggi che, come altri, hanno contraddetto la natura della sopravvivenza, istintivamente e profondamente caratterizzante l'essere umano, per perseguire dei valori, e quindi addirittura hanno contraddetto la convenienza della propria natura esistenziale, vitale, fisica, accettando la morte pur di non tradire quei valori, no? Quindi il libero arbitrio è oggi più che mai, semmai, un atto di trasgressione, un sottrarre il consenso, un andare contro, rivisitando l'impalcatura di abitudini, condizionamenti, tabù, regole che ci vengono imposte dalla società. Ma qui il problema è ancora diverso. Cerchiamo di capire. Secondo me il libero arbitrio non è mai assoluto, proprio perché l'essere umano deve fare i conti con la realtà. E la realtà è una realtà sempre, in qualche misura, opprimente. È una realtà che comunque tende a vincolarci, più o meno, ma dire che noi siamo assolutamente capaci di libero arbitrio non credo che possa dirsi come esperienza. Non credo che questa ideale condizione dell'essere umano si dia nel momento in cui siamo incarnati. Tuttavia il libero arbitrio è una facoltà che va esercitata nel momento in cui impariamo a discernere. Cioè, secondo me, libero arbitrio non è scegliere una cosa piuttosto che l'altra, quanto discernere la verità dalla menzogna, il bene dal male, se vogliamo. Poi anche qui si aprirebbe un grosso capitolo, no? Perché anche qui ciò che è bene può esserlo in un certo contesto storico e sociale, cambiando il contesto storico e sociale quel bene può diventare un male. Quindi qui è alla ricerca di un'etica che stiamo andando, non è moralismo, perché la morale cambia con il tempo, di popolo in popolo, la morale è qualcosa di cangiante, mentre invece l'etica è qualcosa di più profondo che andiamo a cercare. Quindi discernimento e di conseguenza presa di posizione e quindi azione in una direzione piuttosto che in un'altra. Io credo che a questo livello si possa sempre parlare di un certo grado di libero arbitrio, anche se molto profondo è il condizionamento che subiamo, tanto profondo per cui addirittura sembra quasi che per qualcuno il libero arbitrio non esista più. Per una certa umanità, vista da un certo punto di vista, il libero arbitrio non sia più una facoltà esprimibile. E tuttavia io voglio credere che invece noi siamo ancora capaci di discernimento, o che qualcuno sia ancora capace di quel discernimento che è libero arbitrio. Quindi, non mai in senso assoluto e sempre comunque in senso relativo, ma vediamo l'altra possibilità, cioè il libero arbitrio totalmente negato, non per una questione di circostanze, ma per principio. Cioè il libero arbitrio è in fondo, come qui sta suggerendo il nostro amico, una suggestione mentale, egocentrica quasi, no? Per cui ecco, chi è che ha bisogno della risposta, chi è che ha bisogno di questa rassicurazione, chi è che ha bisogno di sentirsi soggetto attivo del fare? L'ego. E allora ecco che il libero arbitrio diventa un falso problema. Secondo una certa corrente orientalista è vero, è così. Secondo certe tradizioni l'essere umano non deve preoccuparsi di esprimere o meno scelta e quindi di indagare o meno se è propria facoltà quella del libero arbitrio. Attenzione, perché qui diventa anche un problema di responsabilità, L'essere umano dovrebbe aderire alla volontà di Dio, è quella la ricerca. Qual è la volontà di Dio? Nella volontà di Dio io ripongo le mie scelte. Diciamo che già scegliere di perseguire la conoscenza della volontà di Dio è già un atto di libero arbitrio, secondo me. Anche se taluni lo descrivono piuttosto come una grazia, un atto di grazia, un dono, il dono della fede, il dono che Dio dà all'uomo perché possa cercarlo, perché possa cercare la sua volontà e nella sua volontà identificarsi. Anche qui, quindi, il libero arbitrio non è facoltà dell'uomo, il quale deve farsi unicamente responsabile di comprendere e aderire alla volontà di Dio. Attenzione però, perché qui il problema è grave, perché la responsabilità individuale della propria ricerca non deve mai con questo perdersi nella passiva adesione di chi quella volontà di Dio ce la vuole indicare, perché le grandi religioni ci indicano la volontà di Dio, quella è la volontà di Dio. Quindi nascono dottrine, dogmi, catechismi, comandamenti, e le grandi religioni ti dicono quella che è la volontà di Dio. E se tu devi aderire alla volontà di Dio con questa adesione di abbandono così fatalista, fatalista ad un destino totalmente predeterminato dalla volontà di Dio, attenzione, perché questo è un campo minato, perché allora il Mujahideen che si fa saltare in aria con una cintura esplosiva, perché per lui quella è la volontà di Dio, secondo la sua religione o secondo una certa interpretazione della sua religione, allora a questo punto lui sarebbe colui che meglio esprime la santità. Quindi attenzione, perché in questa forma di abbandono si nascondono insidie gravi, una deresponsabilizzazione profonda, perché poi che cosa si intende per volontà di Dio? Ma prima ancora, che cosa si intende per Dio? Allora, se per Dio intendiamo quella scintilla interiore, che è la voce della nostra coscienza, che ci rimanda a quell'etica di cui parlavo prima, che è vita, che è bellezza, che è estetica, che è gioia, che è verità, che è giustizia, che è bellezza nella celebrazione della vita e nella ricerca di un senso, che è comunione, che è fratellanza, che è rispetto. Allora andiamo a cercare quella voce interiore, profonda, e via via che emerge consapevolezza, scegliere di aderire nella propria vita quotidiana di tutti i giorni, nelle proprie scelte, nel proprio comportamento, nei valori in cui si decide di credere e che si decide di difendere. Allora, se è in questa chiave, allora può anche essere interessante immaginare che in fondo il libero arbitrio non si risolva altro che non nella profonda comunione con l'intento della vita, dell'universo, dell'intelligenza cosmica che tutto sottende, che è principio e che è fine, che chiamiamo Dio in forma impersonale. Allora questo logos che emerge dal profondo di noi stessi nella nostra ricerca spirituale può essere quel logos da riconoscere e al quale abbandonarsi nella propria quotidianità come espressione di libero arbitrio, che a questo punto diventa anche totale adesione ai valori fondanti della vita. Però ecco, qui possiamo dire che allora l'atto di libero arbitrio si risolve in un'unica scelta: seguire questa intuizione profonda o non seguirla, facendo i propri comodi, i comodi del proprio ego, i propri calcoli, la propria convenienza, cercare il proprio vantaggio e vivere senza scrupoli, ecco, no? Più o meno. Invece dall'altra parte c'è un ritrovare dentro di sé quei valori che sono propri della vita, che ci dovrebbero portare ad una gioia condivisa, ad una celebrazione condivisa e gioiosa dell'esperienza esistenziale. Ma se altrimenti questa adesione diventa l'adesione ad un Dio della cui volontà si fanno interpreti e intermediari i preti, allora attenzione, i preti, le religioni che diventano istituzioni politiche, istituzioni sociali, istituzioni economiche, che attraverso la leva del dirti la volontà di Dio e del farti sentire in colpa nel momento in cui non la segui così come loro vogliono che tu la segua, sottomettono ad una volontà politica, ad un predominio esistenziale che ti fa schiavo di quell'istituzione. Allora sì che il libero arbitrio va a ramengo, nel momento in cui noi siamo completamente asserviti alle istituzioni religiose, ok? Quindi attenzione, che il libero arbitrio in senso assoluto sia la volontà di Dio può voler dire due cose: da una parte l'adesione a questo valore che chiamiamo Dio, che se è dentro di noi, secondo me ci può stare come termine di riferimento e di ricerca, se è fuori, attenzione. Tuttavia si può anche leggere in un'altra chiave l'idea che il libero arbitrio in senso assoluto non sia altro che la volontà di Dio, apre le porte al concetto della predestinazione assoluta. A questo punto mi chiedo quale sia la responsabilità dell'essere umano nel suo cammino di riscoperta della verità, di applicazione della coscienza, di rinnovamento della coscienza all'interno dell'esperienza della vita materiale, così ambigua, così insidiosa, così contraddittoria, che prova l'essere umano in quanto soggetto attivo di un'esperienza di ritrovamento di se stesso e del significato della vita, che quindi non è più solo vita materiale, ma la vita materiale adombra qualcosa di più ampio, che però dobbiamo reintuire attraverso il labirinto della vita materiale, che è ambiguo, che è opprimente, che confonde, nel quale spesso ci smarriamo, ma è proprio in questo smarrimento che sta la sfida dell'essere umano nel ritrovarsi e del rinnovarsi, perché si ritroverà arricchito tuttavia dell'esperienza dell'incarnazione, dell'esperienza, diciamo, anche della contraddittorietà della vita fisica. Quindi in questo caso io penso che sia molto importante non perdere di vista mai l'elemento di responsabilità, elemento nobile che nobilita l'esperienza dell'uomo nel suo cercare di ritrovarsi, e ritrovandosi, ridando significato alla vita, anche attraverso appunto i veli che con l'incarnazione ci vengono posti davanti agli occhi. La sfida è proprio quella di riuscire a andare oltre, squarciare questi veli e ritrovarsi al di là delle pieghe dell'io, dell'ego e di quant'altro ci fa sentire lontani gli uni dagli altri. Ecco, noi dobbiamo ritrovare un termine di unione, e in questo ognuno di noi è responsabile. Quindi è una sfida che, se vogliamo, se non ci fosse il libero arbitrio, se fosse già tutto risolto, se fosse già comunque tutto previsto, sarebbe qualcosa di perverso dal mio punto di vista, no? Perché quale sarebbe allora la motivazione del dolore, se non come termine probante la nostra capacità di rinascita? Sarebbe il gioco di un Dio perverso che ha predestinato un progetto sadico al quale aderire come soggetti passivi. Quindi in questo tutto il fatalismo è il fallimento del fatalismo di una certa tradizione orientale che rinuncia all'evoluzione della coscienza per rifugiarsi in un ritorno, quasi in una fuga dalla realtà alla quale siamo chiamati. Perché è molto facile dire: ah, ma io mi abbandono alla volontà di Dio e quindi quello che sarà sarà. Qui è un rinunciare a quel gioco stupendo che è la vita. Quindi attenzione, perché poi la lettura occidentale degli insegnamenti dell'Oriente è quella che ci intrappola. Quindi attenzione, perché probabilmente Ramana Maharishi, come altri, quando dicono Dio, quando dicono volontà, forse pensano a qualcosa di diverso rispetto a quello che pensiamo noi, e in questa distanza nascono equivoci, per cui io non credo che sia da intendersi come rinuncia al libero arbitrio o addirittura negazione del libero arbitrio l'idea di aderire alla volontà di Dio, o l'idea per cui in fondo è tutto scritto. È vero, è tutto scritto, e tuttavia lo stiamo scrivendo. E quindi è in questo paradosso, è nel mistero di questo paradosso che dobbiamo giostrarci con infinita praticità, perché poi alla fine noi nella nostra giornata, nella nostra quotidianità, siamo chiamati continuamente a scegliere, sia a scelte banali, sia a scelte più importanti, più profonde, quelle che ci mettono più in difficoltà, quelle alle quali ci vogliono condizionare le sedi di potere che vedono l'uomo solo come un consumatore, come un'unità di produzione, come una merce di scambio, come un suddito, un elettore, un automa. Ecco, noi tutti i giorni siamo chiamati a compiere delle scelte, fino ad arrivare a liberare questo arbitrio, che ripeto, secondo me fin tanto che siamo incarnati sarà sempre in qualche modo limitato, ma perché è proprio nell'indagine di quei limiti che noi elaboriamo realtà, che noi elaboriamo creatività. Però la scelta, la responsabilità della scelta non va mai negata, anche perché non è possibile. Non è possibile dire, ah, ma io mi abbandono, quello che accade accade, è volontà di Dio, è tutto predestinato. Anzi, io nella mia ricerca di fede ritroverò le mie scelte nell'obbedienza a questa volontà. Attenzione, cioè, è troppo comodo interpretarla in questo modo. Va detto che noi nella ricerca della volontà di Dio, se vogliamo usare questo termine, nel frattempo dobbiamo esprimere discernimento tra ciò che è Dio e ciò che non è Dio, tra ciò che è la volontà di Dio e ciò che non è la volontà di Dio, tra ciò che è vita e ciò che non è vita, tra ciò che è verità e ciò che non lo è. Quindi nel frattempo comunque noi siamo chiamati ad un'azione, ad una capacità di discernimento, torno ancora con questa parola per me così importante, e a regolarci di conseguenza. Quindi poi possiamo anche dire, è stato tutto scritto, questo è stato ciò che è stato previsto dal divino per me, ma non ha alcuna importanza, noi comunque siamo all'interno del labirinto delle scelte e dobbiamo fare la nostra parte, quindi ci vuole molta praticità poi alla fine, perché a volte le risposte metafisiche non resistono alla prova della quotidianità. Quindi inutile a volte poi leggere libri su libri, quando poi nella prova della quotidianità i conti non tornano, capite? Ok, queste sono riflessioni che sto facendo, vedete che non c'è una risposta. Ok, c'è un elaborare, tuttavia secondo me l'essere umano è soggetto attivo e responsabile di coscienza. Se poi questa coscienza in ultima analisi si scoprirà essere quella volontà di Dio che da sempre è, tanto meglio. Però intanto noi faremo la nostra parte, in quanto soggetti attivi e coinvolti nel gioco della vita. Ok? Questa è la mia impressione. Poi è ovvio che bisognerà sempre chiedersi, quando ci si fa delle domande, se sono domande dell'ego, del falso io, della mente superficiale, della nostra parte che cerca di lenire le sue paure, quindi più che a ricercare la verità è alla ricerca di risposte facili, comode, confortevoli, che addirittura ci giustificano, ci danno degli alibi a volte per non veramente metterci in gioco nella ricerca spirituale. Quindi a volte noi cerchiamo anche delle consolazioni più che la verità, e quindi va bene porsi la domanda, chi è che fa la domanda? Cioè, quale parte di me? Questa è una domanda cervellotica, di un ego bulimico di curiosità e di informazioni superficiali, nel diletto, nel sentirmi qualcuno perché mi pongo questi quesiti come se fossero una sorta di moda un po' più sofisticata delle altre mode che ci circondano, oppure è un'istanza profonda? E se nasce dall'esperienza è un'istanza profonda. Se nasce dal mentale, dal filosofeggiare in forma molto astratta, è un qualche cosa che non ci sarà utile. Quindi è bene, è giusto farsi la domanda: chi sta chiedendo? Chi vuole sapere? Ok, penso di aver detto la mia a questo proposito e ringrazio l'amico, tra l'altro ternano, che mi ha fatto questa domanda. Procediamo con un'altra domanda molto pertinente, tra l'altro, la vedo, anzi salto una domanda, mi scuserà l'amica di Ragusa, ma c'è una domanda che è molto pertinente a quello che ci siamo detti finora. Ecco, un'amica mi sta dicendo, questo amico mi ha chiesto: avrei una curiosità riguardo l'Akasha e i registri akashici. Ne ho solo sentito parlare e ho letto qualcosa qua e là. Vorrei sapere di cosa si tratta, quale funzione svolge e se eventualmente si può farne uso. Allora, carissimo, qui dobbiamo intanto capire che cosa si intende per registri akasici. Ne ha parlato anche Giacobbo in Voyager, mi sembra che ne abbiano parlato a Mistero, in certe trasmissioni ne hanno parlato. Praticamente si dice, anzi ci sono testimoni, giornalisti che affermano di essere stati in un certo luogo in India, in un certo posto, dove esistono questi cosiddetti registri. E in pratica, adesso da come me la ricordo, perché io non leggo mai le domande prima, quindi devo ricordarmi un attimo la questione, però sembrerebbe che scritta su una foglia di palma, di papiro, adesso non mi ricordo, ci sarebbe tutta la nostra vita, nome e cognome, data di nascita, data di morte, tutte le gli eventi e le vicissitudini che ci riguardano, passate, presenti e future. Quindi uno va là, parla con queste persone, questi curatori, questi custodi di questi registri, e con il tempo necessario questi vanno a prendere la foglia, nome e cognome. Su questa foglia ci sarebbe scritto addirittura proprio il nome, cognome, la data di nascita, tutto quanto, e allora in questo modo la persona può conoscere il suo destino. In questo caso, vedete, si parte dal presupposto che sia tutto scritto. È tutto scritto. Ora, io di questi registri akashici ne ho sentito parlare relativamente di recente. Per me l'Akasha era un'altra cosa, no? Questa dimensione, questa biblioteca astrale di cui parlava anche Steiner e di cui si parla nel Tatua Suddhi come una dimensione particolare dello spirito umano, ma niente di tutto questo. Ecco, qui invece si tratta proprio di un archivio fisico dove sarebbero conservate tutte queste foglie per tutti. Chiunque va lì, tra i miliardi e miliardi di esseri umani sul pianeta, va lì e trova la sua foglia e può sapere tutto di sé e del proprio futuro, e addirittura la data della propria morte. E ci sarebbe tutto scritto. Allora, io non lo so, non mi sono interessato, non ho approfondito, perché non trovo questa cosa comunque molto puerile, qualora anche fosse vera. E tutto sommato, se lo fosse, allora vorrebbe veramente dire che è tutto già scritto. E io ho forti riserve perché, secondo me, è una bufala. Lo dico proprio papale. Io non ci credo tanto a questa cosa. Credo che siano molto furbi coloro che l'hanno messa in piedi, questa storia, un po' facendo leva sulle paure di noi occidentali soprattutto e dell'essere umano in generale. Quindi io penso che questo aspetto non sia così interessante, cioè non sia, perché comunque si basa su un'impostazione concettuale che non è la mia, e quindi per quello io non me ne sono mai occupato. Si basa sull'impostazione appunto dell'assoluta e totale predestinazione, senza via di scampo. Chi è andato è rimasto sconvolto da quello che ha visto, da quello che gli è stato detto, dal fatto che abbiano trovato la sua foglia tra miliardi. Però io dico sempre attenzione, perché insomma la fregatura è sempre dietro l'angolo, voglio dire, ormai siamo arrivati a dei livelli anche di capacità di inganno, di suggestione notevoli, no? E allora lì, se guardate una trasmissione di quel prestigiatore americano, quel ragazzo giovane, come si chiama, Dynamo, lui allora che cosa diavolo fa? Allora dovrebbe essere un Buddha, dovrebbe essere, no, uno che chissà che poteri, no? Sappiamo bene che sono trucchi, eppure estremamente convincenti, incredibilmente convincenti, perché sembra quasi essere capace di produrre fenomeni inspiegabili, eppure sono trucchi. Quindi io non perderei troppo tempo dietro a questa faccenda dei registri akashici, sinceramente. Ok, questa è la mia risposta, che comunque torna anche un po' a collegarsi con la questione di prima. Secondo me noi non siamo predestinati, cioè esiste un'esperienza che caratterizza la natura della sfida che stiamo vivendo, quella sfida che si chiama vita, che sicuramente è fatta di tappe, è fatta di appuntamenti. Nel buddismo tutto questo si chiama dharma, il dharma, la legge. Esiste una natura delle cose che caratterizza la nostra realtà e quindi in qualche modo la orienta, la definisce, ma all'interno del dharma, alla natura è dato esprimere ed esplicare le proprie funzioni, e all'essere umano è dato l'esprimere e l'esplicare la propria coscienza in forma attiva, ok? Perché allora dovremmo dire, e allora è volontà di Dio l'inondazione, il terremoto, la catastrofe? No, la natura esplica le sue leggi, le sue azioni e reazioni. E allo stesso modo, l'assassino è volontà di Dio. È dato, così come è data alla natura la possibilità di esplicare le sue leggi, è dato all'essere umano, ma a questo punto protagonista di un'avventura straordinaria, che è l'avventura della consapevolezza responsabile, risvegliata, che dovrebbe renderlo garante di armonie universali che rispecchiano la vita divina, come la definiva Yukteswar, come la definiva Aurobindo, no? Cioè l'avventura non solo del risveglio della coscienza e dello spirito, ma anche l'avventura della spiritualizzazione della materia, che allora ecco che riflette l'essere nelle sue armonie ideali. Ecco, l'essere umano è appunto il ponte tra la natura grezza, selvaggia, al nero, direbbero gli alchimisti, e la natura divinizzata, risvegliata, trasmutata, l'opera al rosso, no? L'opera di trasfigurazione, trascendenza, che poi nel Cristo ha come messaggio esoterico il paradigma più evidente, no? Questa trasfigurazione a nuova vita. Ecco, l'essere umano è soggetto attivo di questa straordinaria esperienza. È predestinato l'automa, è predestinato colui che si abbandona non tanto alla volontà di Dio, quanto alla volontà dei suoi aguzzini, umani, troppo umani, non divini, perché paradossalmente la volontà di Dio è rinnovamento della sua stessa entità, mentre invece laddove c'è predestinazione, laddove c'è programmazione, progettazione, c'è la volontà di sottrarre all'essere umano la sua avventura di risveglio per ridurlo ad un sottoprodotto della natura, in qualche modo in un gioco perverso tra carcerati e carcerieri, che si danno poi il turno all'interno di questo samsarico labirinto inconcludente, replicante se stesso e destinato poi ad un annichilimento esistenziale che non rende onore alla vita e all'essere, ma va nella direzione di una più della più totale dispersione. Quindi è l'abbandonarsi all'automatismo del sociale, al conformismo ipocrita del sociale, fatto di scuole, fatto di preti, fatto di governi, fatto di stati, fatto di mercati. È quella, semmai, la negazione del libero arbitrio, che non si risolve nel ritrovare che alla fine la propria scelta corrisponde alla scelta di Dio, ma lì invece viene negato, cioè si afferma che la propria non scelta è ciò che ci rende automi, è ciò che corrisponde alla morte dell'anima, alla morte della coscienza e al replicarsi di un programma a vantaggio e a consumo poi di una umanità immemore della sua natura e quindi guidata dalla legge della giungla, dalla legge del più forte, dagli ego impazziti che lottano fra di loro per la presunta supremazia di una realtà sempre più posticcia e indesiderabile, infelice, grigia, mediocre, destinata al fallimento, ok? Quindi attenzione, alla volontà di quale Dio immaginiamo di doverci abbandonare nel momento in cui neghiamo all'uomo il libero arbitrio. Bene, quindi abbiamo risolto anche il problema dei registri akashici. Mi scuso con le persone, siete in tanti, qui mi avete scritto, mi avete fatto delle domande importanti sul narcisismo, sulla questione delle adozioni addirittura, la questione dei toni binaurali, l'esperienza nella disincarnazione della cosiddetta luce bianca che molti vedono in fondo a un tunnel, ecco, l'esperienza post mortem, ne parleremo le prossime volte, ok? Quindi ci vediamo martedì per il podcast al quale vi dovete registrare, dorofattiwebinar.com per il webinar del martedì, altrimenti la prossima settimana per il consueto podcast, e altrimenti ci vediamo in accademia, benvenga quindi, magari qui a Terni, chi lo sa. Vi ringrazio, saluto tutti e ad autunno la rivista Graal, che sarà veramente bella, ve lo assicuro. Un abbraccio, ciao a tutti, buona serata.